воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, giovedì 11 maggio e siamo in collegamento con Larissa. Ciao Larissa, ci senti?
Sì, buonasera, vi sento benissimo.
Perfetto.
E quindi vado subito a parlare sulle notizie. Vorrei cominciare da una bella notizia, nonostante che la guerra purtroppo si continua sul territorio di tutte e due repubbliche autoproclamate di Lugansk e Donetsk, ma oggi 11 di maggio la Repubblica Popolare di Donetsk oggi celebra il terzo anniversario della proclamazione dell'indipendenza dall'Ucraina. In occasione di questa festività diverse decine di migliaia di persone hanno filato lungo la centrale via che porta il nome Artioma. Il corteo ordinato e colorato da centinaia di bandiere e palloncini con i colori della Repubblica e della Federazione Russa è sfilato di fronte alla tribuna d'onore dove tra le massime cariche dello Stato, tra cui il presidente Aleksandr Zakharchenko, erano presenti anche diversi rappresentanti di diversi paesi, tra cui il neo presidente dell'Ossetia del Sud, Anatoly Bibilov, e un rappresentante del centro qua a Torino. Sappiamo che da poco si è stato aperto la rappresentanza della Repubblica di Donetsk a Torino. E nella lunga parata hanno preso parte delegazioni di tutte le città della Repubblica, oltre a delegazioni di città della regione di Donetsk, attualmente sotto temporaneo controllo ucraino, come Slavyansk, Mariupol, Kramatorsk e Artyomovsk. In occasione di questa festa, sull'ordine del presidente Zakharchenko, il coprifuoco in vigore ogni giorno dalle 23 alle 5 di mattino è stato sospeso. Oltre alla parata è stato organizzato un concerto presso lo Stadio Olimpico di Donetsk che culminerà con uno spettacolo pirotecnico. E adesso io vi parlerò di quello che, siccome non ci siamo sentiti settimana scorsa, solo un report di 4 maggio che ancora ribadisce che le forze armate di Ucraina continuano a violare gli accordi di Minsk bombardando i centri abitati della Repubblica Popolare di Donetsk, ha riferito il centro di comando operativo della Repubblica di Donetsk. E quindi le forze armate ucraine in questa giornata di 24 ore hanno violato per 56 volte il cessate il fuoco impiegando sistemi di lacerazze multiple, artiglieria pesante, carri armati, mortai, corazzati di tipo BMP e BTR, cannoni controcarro, lanciagranate e armi da fuoco. Sotto il fuoco ucraino si sono ritrovati 17 villaggi abitati dalla Repubblica Popolare di Donetsk. Diverse abitazioni ed edifici sono stati danneggiati o distrutti. Nei villaggi Spartak, periferia settentrionale di Donetsk e Sakhanka, settore meridionale della Repubblica. E adesso io passo subito in briefing quotidiano di oggi, siccome siamo già Repubblica Popolare di Donetsk, e quindi il briefing da Eduard Bassurin, che sempre ogni giorno fa un report dalla linea del fronte. E quindi nelle ultime 24 ore le forze militari ucraine 37 volte hanno violato il regime cessate il fuoco. 25 volte sono state registrate in direzione di Donetsk, nei pressi di centri abitati Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлівка, Мінеральний аеропорт і регіони Кіровські, Куйбишевські ді città di Donetsk. Sono stati impegnati artiglieria pesante di calibro 122 mm, carri armati e altri mortai di diversi tipi e calibro, sempre artiglieria pesante. In seguito di bombardamenti sono danneggiati 3 case civili in città Donetsk. In direzione Mariupol sono registrati 11 violazioni di cessate il fuoco. Sotto il fuoco sono rimasti Kamianternava, Oktyabrь, Leninskaya, Sakhanka e Bezimennaya. Sempre sono stati usati i mortai di grosso calibro 120-122 mm. Lungo tutta la linea del fronte aggressori ucraini usano i carrozzati tipo BMP BTR, lanciagranate di diversi tipi e armi da fuoco anche di diversi tipi, compreso centro abitato Zaitsevo che si trova in direzione Gorlovka. In seguito di fuoco da parte di forze militari ucraine si è stato ucciso un militare di Milizie Popolari della Repubblica. L'autorità politico-militare di Ucraina continua a fare tutto per mantenere il conflitto in stato attivo. Così l'assenza di interesse di continuare di partecipare in azioni militari da parte di militari ucraini, il comando in zona di cosiddetta ATO attivamente manda in prima linea i militari di Guardia Nazionale e Pravi Sektor, conosciuti da propria selvatichezza e violenza. Secondo i dati della nostra ricognizione, continua Eduard Bassurin, in direzione di città Волноваха e Авдіївка, le forze di unità ucraine sono sostituite con Правий Сектор. E nei pressi di centro abitato Мар'їнка in prima linea si trovano i battaglioni Айдар. Con il permesso di comando, gli aggressori di Айдар e Правий Сектор continuano a eseguire il fuoco disordinario verso i nostri i centri abitati e dalle armi vietate e terrorizzare i residenti che si trovano in zona di responsabilità temporanea di Ucraina. Così questa notte questi delinquenti neonazisti hanno dato il fuoco dei centri abitati pacifici, Спартак, Мінеральна, sotto i suoni di marci di Рейх nazista, in tempi che usavano ancora questi marci, in tempi di Hitler. Bombardare sotto il suono dei marci nazifascisti dei tempi di Seconda Guerra Mondiale. Ecco. Usando i stazioni altoparlanti messi vicino la prima linea. Queste azioni si alimentano oltre questo anche con le dichiarazioni di Ярош, che sappiamo che è il leader del partito Правий Сектор, che in caso di diminuzione il regime neonazista in Ucraina sarà fatto un altro golpe militare che sarà sostenuto dai unità militari nazisti. così dice Jaros. Tutti questi sparatori si eseguono sotto sullo sfondo dell'arrivo nel territorio della Repubblica del vice capo dell'OSCE Alexander Hug, e Edward Bassurina alla fine fa la domanda: sarebbe molto interessante sapere cosa sarà scritto in report della missione OSCE e nei risultati di questi giorni.
Larissa, ci senti? Larissa? Adesso mi senti? Scusate, proviamo un secondo. Adesso ci senti?
Sì, perché okay. C'era un po' eco.
Scusa, sì, ogni tanto il cavo salta un po'. Proviamo a continuare, vediamo
ecco.
Se...
Forze militari ucraine nelle ultime 24 ore hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica di Lugansk. Sono stati lanciati 223 mine e munizioni di diverso tipo. Sono stati tirati nel diverse parti della Repubblica. Oggi in briefing quotidiano ha riferito tenente colonnello Andriy Marochko. Lui ha notato che la situazione in zona di responsabilità di milizie popolare di Lugansk rimane molto tesa. In giornata precedente, gli aggressori di Kiev 6 volte hanno violato il regime e cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimasti nostre posizioni nei pressi di centri abitati Sakulniki, Krasnyi Yar, Frunze, Kalinova e Zhelobok, ha raccontato Marochko. Forze militari ucraine hanno usato i mortai di calibro 120-82 mm, carrozzate tipo BMP e AGS, armi da fuoco. In totale sul territorio della Repubblica sono stati tirati 223 munizioni, mine e diverse granate. Forze militari ucraine hanno attivato la ricognizione per preparare i sabotaggi nel giorno della Repubblica. La ricognizione da parte di aggressori ucraini in pieno corso lungo tutta la linea del fronte, compreso l'uso dei droni, per preparare i sabotaggi 12 maggio, che sarebbe la festa domani della Repubblica di Lugansk, ha detto Marochko. Dall'8 al 11 maggio abbiamo scoperto che il movimento di diversi gruppi, ognuna compresa 5 di circa 8 persone, dai centri abitati Svetlodarska, Papasna, Novotuskovska, Triuhizbinka. Questi gruppi devono fornire i corridoi e la copertura di fuoco per i gruppi di sabotaggio. Oltre a questo, in zona di responsabilità di brigata numero 24 di forze militari ucraine nei pressi di città Papasnaya, si è in corso la ricognizione aerea e con i droni. E secondo i nostri fonti, dice Marochko, la ricognizione si esegue con il scopo di aiutare di passare i gruppi di sabotaggio prima nella zona grigia e dopo sul territorio della Repubblica di Lugansk per effettuare le diversioni nel giorno della Repubblica 12 maggio. Il rappresentante del Ministero Bellico ha assicurato che le milizie popolari di Repubblica di Lugansk sono in piena prontezza per fornire la sicurezza alla Repubblica. E adesso io volevo parlare un po' del 9 maggio, siccome anche voi siete stati insieme con noi a Venezia, sempre sul nostro solito posto, sulla piazza di Ferrovie Santa Lucia di Venezia, ma vi posso dire che quest'anno è stato molto molto allargato quantità delle paesi dove sono andati e questa festività per 9 maggio e commemorazione di tutti quanti i soldati eroi caduti nella Seconda Guerra Mondiale. tante, tante città, diversi paesi, anche in Stati Uniti d'America. Quest'anno è stato più grande di tutti gli altri, manifestazione, il corteo dei partecipanti, che era lungo più di 3 chilometri. E quindi sappiamo benissimo cosa significa per noi la vittoria di 9 maggio. Ma io volevo adesso vi dare un po' un corto articolo che ho trovato, che ha il nome che l'Europa ha dimenticato da chi è stata liberata. E quindi dai statistiche che ha fatto questo giornale, che i cittadini di Regno Unito, Francia, Germania ritengono che l'Europa era liberata da nazifascismo, e questa percentuale non saprei, 22%, altre armate 2%, armata rossa 13%, armata britannica 20% e armata americana 43%. Il 20% dei cittadini europei non sa nulla dell'ultima guerra e soltanto 1 su 8 crede che l'esercito sovietico abbia svolto un ruolo decisivo per la liberazione dell'Europa. Da decenni agli europei si fa un lavaggio del cervello per minimizzare il ruolo dell'Unione Sovietica e della Russia nella storia del XX secolo. Schieramenti e mezzi. La marcia trionfale della Germania nazista attraverso l'Europa. Il pericolo, la potenza della macchina bellica hitleriana era colossale, mentre le possibilità delle forze armate degli USA e del Gran Bretagna restavano limitate. E l'Unione Sovietica quindi doveva affrontare la maggior parte delle truppe tedesche. Nel 1941-1942 sul fronte russo era concentrato più del 75% di tutte le forze di Hitler e anche negli anni successivi circa il 70% delle divisioni della Wehrmacht restava sul fronte russo-germanico. Eppure fu proprio l'Unione Sovietica a ottenere tutta una serie di vittorie che nel 1943 invertirono il corso della Seconda Guerra Mondiale a favore della coalizione antinazista. Entro l'inizio del 1944 la Germania aveva subito delle gravi perdite, ma restava un avversario forte con ben 5 milioni di uomini e il 75% dei mezzi, 5.400 carri armati e semoventi d'artiglieria, 54.600 cannoni e mortai, più di 3.000 aerei dislocati sul fronte russo. Anche dopo l'apertura del secondo fronte, il versante orientale restava per la Germania il più importante. Nel 1944 contro l'esercito sovietico combattevano più di 180 divisioni tedesche, mentre le truppe anglo-americane erano contrastate da 81 divisioni di Hitler. Sul fronte russo l'intensità dei combattimenti fu particolarmente elevata. Sul totale di 1.418 giorni, quanto è durata la guerra, i combattimenti attivi impegnarono le truppe per 1.320 giorni, mentre in Africa settentrionale la durata complessiva dei combattimenti fu di 309 giorni, sul totale di 1.068, e in Italia di 49 sul totale di 663 giorni. Dal punto di vista geografico, nell'est la linea del fronte aveva la lunghezza da 4.000 al 6.000 chilometri, 4 volte di quanto misuravano il fronte nordafricano, quello italiano e quello occidentale presi all'insieme. dall'Armata Rossa furono disfatte 507 divisioni della Germania nazista e 100 divisioni dei suoi alleati, cioè 3,5 volte di più rispetto a quanto fecero gli alleati su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale. Sul fronte russo la Germania subì più di 73% di tutte le sue perdite. I sovietici distrussero la maggior parte, 75%, dei mezzi della Wehrmacht, 70.000 aerei, circa 50.000 carri armati e cannoni d'assalto, 167.000 pezzi d'artiglieria. L'offensiva strategica dell'esercito sovietico nel periodo tra il 1943 e il 1945, portata avanti senza interruzioni, avvicinò la fine della guerra, salvando la vita a milioni di inglesi e americani e creando condizioni favorevoli per i nostri alleati in Europa. Oltre al proprio territorio, l'Unione Sovietica liberò il 47% del territorio dell'Europa. Gli alleati liberarono il 27% del territorio europeo e il restante 26% fu liberato con gli sforzi congiunti dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati. L'Unione Sovietica liberò la maggioranza dei popoli schiavizzati dai nazisti, salvaguardando la loro sovranità. Considerando l'attuale assetto dell'Europa, quando esistono in qualità di stati indipendenti, Bosnia, Ucraina, eccetera, l'Unione Sovietica liberò 16 paesi d'Europa, gli alleati ne liberarono 9, 6 paesi liberati grazie agli sforzi congiunti. La popolazione complessiva dei paesi liberati dall'Unione Sovietica era di 123 milioni di persone. 110 milioni furono liberati dagli alleati e insieme con l'Unione Sovietica e gli alleati liberarono quasi 90 milioni di persone. La gravità di perdite. L'Unione Sovietica sconfisse le principali forze del blocco hitleriano, garantendo la resa totale e incondizionata della Germania e del Giappone. Le nostre perdite umane superano di alcune volte quelle degli altri paesi, anche presi all'insieme, 27 milioni di cittadini sovietici contro 427 mila americani e 412 mila britannici e 5 milioni di tedeschi. Durante la liberazione della Polonia, l'esercito sovietico perse 600.212 uomini, di cui 541.029 furono uccisi o morirono a causa di ferite e malattie. In Ungheria perdemmo 140.004 persone e quasi altrettanto in Cecoslovacchia, 69.000 in Romania, 8.000 in Jugoslavia, 26.000 in Austria, più di 1.000 in Norvegia e circa 2.000 in Finlandia. Durante i combattimenti in Germania, compresa la Prussia orientale, le perdite dell'Unione Sovietica ammontarono a 101.961 persone, di cui morirono 92.961. Oltre ai 27 milioni di morti, decine di milioni di nostri cittadini furono feriti e mutilati. Entro l'inizio della guerra, 22 giugno del 1941, nell'esercito e nella marina dell'Unione Sovietica erano arruolati 4.826.907 militari. In 4 anni della guerra furono mobilitati ancora 29.574.900 persone. Considerando le formazioni paramilitari e i militari di carriera, questa cifra sale a 34.000.000 476.752 persone. In Germania, Austria e Cecoslovacchia nel 1939 c'erano 24,6 milioni di maschi all'età compresa tra 15 e 65 anni. Il paese perse un terzo della sua ricchezza. 1710 città e paesi, più di 70.000 villaggi, 6 milioni di edifici, 32 milioni aziende, 65.000 chilometri di ferrovie furono distrutti. Ogni paese ha portato un suo contributo alla vittoria sul nazismo. Questa missione storica determina l'influenza degli stati nel mondo postbellico e il loro peso nella politica internazionale. Pertanto nessuno dovrebbe dimenticare o travisare il ruolo del nostro paese nella Seconda Guerra Mondiale. Volevo proprio farvi sapere tutti questi dati, questi cifri, perché si vede che purtroppo si nota che in Europa ogni anno si festeggia sempre meno questa vittoria sul nazifascismo che voleva invadere e acquistare tutto il mondo, che Hitler purtroppo ci riuscì con i stati europei, ma purtroppo ha rotto i denti quando ha invaso il territorio dell'Unione Sovietica. E quindi queste sono le notizie. Dopo volevo dirvi che 13 di maggio, sabato, facciamo una serata dedicata sempre ai festeggiamenti, alla festa di 9 maggio, dove saranno presentati i partecipanti, i partigiani italiani. Abbiamo invitato 3 ancora in vita, che fa molto piacere ai veterani di Seconda Guerra Mondiale qua sul territorio italiano, ma purtroppo uno, Umberto Lazzaroni, che ha avuto incidente a casa, poverino, ha 92 anni e si è caduto e ha rotto le costole, quindi io sono andata ieri a trovarlo e ho registrato un po' paio di parole da parte sua verso noi, e quindi questa serata di sabato facciamo anche, spero che non ci saranno gli attacchi forti da parte delle forze militari ucraine verso 2 territori delle 2 repubbliche, e quindi potremo collegarci anche con rappresentanti dalla parte delle milizie popolari, e dopo alla fine, come solito, facciamo il buffet.
Benissimo, quindi ovviamente anche noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare all'iniziativa di sabato. Ci dici dov'è, a che ora?
E quindi questa serata sarà svolta a Mestre, piazzetta Canova, inizio alle 5 di sera, e quindi vi invito a, dopo volevo dirvi che sarà questa iniziativa facciamo insieme con il Partito dei Comunisti e tutti i ragazzi del gruppo Tutti in Piedi, e USB Nuova Armonia, sempre con il nostro presidente Aldo Romaro, che anche lui ha invitato gli amici da parte di USB, quindi aspettiamo gli arrivi anche da parte di Bassano di Grappa, che sappiamo Lorenzo è stato insieme con il gruppo Banda Bastotti e altri i vostri concittadini italiani nei pressi di Lugansk, di Donetsk. Proprio da poco sono tornati 5 maggio da questo viaggio, dove hanno partecipato ai festeggiamenti del 1 maggio, e quindi potranno raccontare da proprio testimoni oculari quello che hanno visto e vi racconteranno, insomma, il suo viaggio.
Beh, direi che è un'iniziativa veramente...
sarà molto interessante, esatto. Prima di notizie.
Esatto, nel senso che abbiamo i partigiani che hanno combattuto in Italia, abbiamo chi adesso sta combattendo in Donbass contro il nazismo, sì. E anche chi, insomma, c'è stato e può raccontarci un po' quello che hanno visto e vissuto. Quindi, insomma, maggior ragione, invitiamo tutti a partecipare. Poi, insomma, ci sta anche che noi il vostro cibo l'abbiamo assaggiato e quindi lo consigliamo anche il buffet poi in compagnia, insomma, anche appunto per potersi aggiornare un po' su tutto quello che sta accadendo e conoscere anche te, insomma, di persona, sì. E la vostra associazione.
Certo.
Quindi noi rilanciamo anche noi appunto l'appuntamento del 13 e noi ci riaggiorniamo, insomma, nelle prossime trasmissioni.
Sì, e vi saluto tutti e vi auguro buon'estate e ci risentiamo forse dall'altro territorio. Vi
esatto.
Saluto, vi abbraccio tutti e insomma ci risentiamo.
Sicuramente, noi intanto come sempre Larissa ti ringraziamo tantissimo per il grandissimo contributo che hai dato, insomma, nell'ultimo periodo alla nostra trasmissione e poi insomma aggiorneremo i nostri ascoltatori su con che modalità e da dove insomma ci sentiremo le prossime volte, ma ovviamente ci sentiremo assolutamente, la nostra radio, il nostro microfono è sempre aperto per te, lo sai.
Grazie, grazie cari, grazie.
Un abbraccio Larissa.
Ok, ciao. Buona serata a tutti. Arrivederci. Yeah.